al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Tutti, Emanuela Campanile al microfono, sono le 13:12. Io intanto do il benvenuto anche alla dottoressa Loredana Sciolla, sociologa dei processi culturali. Benvenuta.
Buongiorno.
Allora, il tema di oggi, quello che affronteremo, è un tema che ha fatto discutere praticamente tutto l'anno. Si parla del concorsone, si parla dunque di scuola e allora nascono le polemiche, e ci sono le polemiche sulle graduatorie di questo concorsone che tanto ha angosciato migliaia di insegnanti precari. Scopriremo il perché. Le prove del concorso sono terminate il giorno 20 luglio e intanto ovviamente le polemiche si rincorrono, anche perché ci sono assenze, rivolta dei professori, in particolare delle scuole medie. Sono stati assunti meno insegnanti di quanto invece era stato pubblicizzato, e ci sono anche polemiche poi su bonus maturità, modifiche di calcolo, eccetera eccetera. Insomma, alla fine si parla di un autunno caldo della scuola italiana. Noi abbiamo parlato di questo concorsone con Christian Raimo, precario, insegnante e anche scrittore, che qualche tempo fa aveva proprio inviato una lettera al ministro Profumo circa questa grande idea di selezionare con un super concorso tutti gli insegnanti precari per, diceva Profumo, iniziare l'era della meritocrazia. È stato davvero così? Sentiamo allora Christian Raimo che cosa ci ha raccontato.
In realtà un anno e mezzo fa ho pubblicato una lettera aperta al ministro Profumo, molto livida e anche un po' scomposta, in cui fondamentalmente dicevo che secondo me le modalità di reclutamento di una classe di docenti di livello alto non si doveva fare attraverso un concorso, che non era quello che serviva alla scuola. Ci siamo sorbiti per mesi la retorica di Profumo, che parlava di meritocrazia, selezione, i docenti giovani finalmente entrano nella scuola, rinnovamento, eccetera. E questo concorso è stato, come dire, una specie di fiore all'occhiello del governo Monti, quindi è il governo comunque dei professori. E nella realtà di fatto si è rivelato tutto quello che prometteva di male. Il problema fondamentale è che questo modo di fare selezione del personale è assolutamente fasullo. Le persone che esaminano non hanno gli strumenti per farlo, non si capisce bene dove sono scelti, ci sono stati appunto tante defezioni da parte degli esaminatori proprio perché non erano chiari i criteri di selezione. Gli esaminati non sono formati per quel modo lì, per fare i professori, quindi io, come dire, mi sono formato magari in questo modo, poi da un momento all'altro si scopre che i criteri di selezione per fare il concorso a docenti sono alcuni altri.
Facciamo un esempio per essere concreti.
Le preselezioni erano dei test attitudinali, a quiz fondamentalmente, dei test di logica matematica, c'era qualcosa di italiano e qualcosa di inglese. Ovviamente, cioè, quale docente si è formato su quella cosa lì e perché quello deve essere il criterio? Quindi meritocrazia, sveltimento delle procedure, selezione, giovani. Io le persone più giovani che ho visto che facevano i concorsi hanno 35-40 anni. È assurdo che appunto tutti i governi, tutte le campagne elettorali sono basate su una grande retorica della gioventù, della scuola, la scuola del futuro, appunto così. Di fatto non sta mai accadendo questa cosa, mentre appunto servono soldi strutturali, per riforme strutturali, per pagare meglio gli insegnanti, perché si possono preparare, perché appunto la scuola ha bisogno di questo, e servono riforme di lungo periodo, cioè una formazione di lungo periodo, cioè non servono selezioni, non servono questi concorsi fatti così che piovono dall'alto, non hanno alcun senso. Lo dico io, cioè rivendico la possibilità di dirlo proprio perché ha fatto uno dei risultati migliori, quindi come dire, non sto rosicando perché non ce l'ho fatto, probabilmente ce l'ho fatto, comunque non serviva a niente, questo concorso serviva per me, farmi diventare un insegnante migliore, dei corsi di aggiornamento qualificanti in cui avrei potuto imparare appunto psicanalisi, pedagogia di alto livello, aggiornarmi sulle competenze informatiche relative alla didattica, obbligatori con dei rimborsi, questo serve. Io non ci sono più gli ispettori scolastici, io in classe potrei insegnare da qualunque, essere un professore che è veramente assente tutto l'anno, non riuscire a fare niente. L'insegnante è un mestiere in cui non si viene mai valutati, cioè non si viene valutati in itinere, che è un'altra cosa assurda, ma anche appunto valutato non semplicemente per essere stigmatizzato, cioè non c'è mai nessuno a me che viene durante l'anno e dice il tuo lavoro è fatto benissimo, il tuo stile didattico è appunto, ha una serie di grandi elementi positivi. Questa è una cosa che non esiste in nessun lavoro del mondo, che mai uno viene valutato.
Stiamo parlando quindi di un'emergenza educativa?
Se si parla di emergenza educativa, in realtà non si coglie analiticamente quali sono le questioni, cioè si tratta in realtà di una crisi educativa, cioè di qualcosa che non deve essere rianimata sul punto di morte, ma in qualche modo deve essere esaminata, analizzata in tutte le sue forme traumatiche, in tutte le sue ferite. Altrimenti resta un discorso, come dire, di buone intenzioni. In realtà la questione fondamentale è che per fare una riforma come si deve, per fare una riforma scolastica come si deve, manca la diagnosi, cioè per fare una prognosi ci vuole prima la diagnosi, mentre invece appunto molto spesso si fa semplicemente un grande parlare dei mali della scuola, del disastro che c'è nella scuola, eccetera eccetera. La questione che servirebbe sarebbe capire quali sono i punti che non vanno nella scuola italiana e quali sono invece le cose che vanno. A partire da questa cosa ci può essere anche un'evidente, come dire, collaborazione tra due grandi tradizioni educative, cioè quella cristiana e quella laica, diciamo, di stampo comunque sociale, diciamola così. Sono due grandi tradizioni che in Italia hanno, come dire, costruito la migliore scuola primaria che esiste probabilmente, esistita probabilmente al mondo. E evidentemente occuparsi di scuola deve essere un compito di tutti, perché la scuola appunto è di tutti, cioè non è di chi ci lavora.
Di che cosa è indice questa esperienza che tu hai fatto?
Il problema fondamentale è che gli intellettuali hanno abdicato il compito di pensare alla scuola.
Perché?
Perché era scomodo, perché occuparsi di scuola è molto faticoso, perché in un paese che appunto è un declino economico, la scelta di dedicare il tempo all'educazione piuttosto che alle proprie ricerche personali con dei fondi che sono sempre più poveri è faticoso.
Questa dunque è l'esperienza di Christian Raimo, scrittore e selezionato dalla macchina del grande concorsone. Lui è ancora un insegnante precario, gli facciamo ovviamente i migliori auguri, sappiamo che sono tanti i problemi che questo autunno la scuola deve affrontare, dai neodiplomati 115.000 che si affidano ai test per entrare all'università, all'assegnazione delle cattedre. Allora, abbiamo sentito dottoressa Sciolla che la scuola è di tutti, questa è un'affermazione di Raimo, e che gli intellettuali in qualche modo ormai sfuggono al loro compito, cioè al compito di aiutare la scuola ad essere presente in modo sano proprio nel tessuto sociale. Allora ci si può domandare che tipo di società è quella che tratta l'universo scuola in questo modo, in modo così poco professionale.
Gli intellettuali senz'altro fanno parte anche loro del problema in qualche modo, perché però io allargherei la cosa, nel senso che quello che manca è un vero dibattito pubblico sulla scuola italiana, cosa che invece in altri paesi c'è stato e ha coinvolto la classe politica, eccetera, e soprattutto diciamo un'emergenza che riguarda la mancanza di dare la dovuta importanza all'istruzione, ai livelli di istruzione nel nostro paese. Basti pensare che noi siamo agli ultimi posti nei paesi dell'OCSE, tra i 34 paesi dell'OCSE, per la spesa in istruzione. Quindi in primo luogo è chiaramente è un problema di risorse, perché per tante ragioni, insomma, quando gli istituti scolastici, le scuole hanno delle strutture degradate, non sono fornite delle maggiori innovazioni tecnologiche che oggi sono indispensabili, no, per una scuola, certo, di qualità, quando si mortificano gli insegnanti con stipendi da ridere, quando appunto ancora di più direi che un fatto di economico, ma comunque il fatto economico ovviamente è anche quello un punto centrale,
certo,
c'è la scarsa legittimazione degli insegnanti, no? La figura dell'insegnante non è una figura valutata nella nostra società, no?
Nel senso di considerata, intende?
Non viene considerata, no? Viene considerata gli stessi studenti, se intervistati, gli si chiede che cosa vorrebbero fare da grandi, e non so, una volta i ragazzini, no, la prima cosa che vedevano come modello, ecco, del proprio futuro era magari fare l'insegnante, ecco, insegnare a loro volta, no? Cioè, così anche come modello positivo. Gli insegnanti non sono mai, ecco, tra le prime professioni che un ragazzino vorrebbe fare nel proprio futuro, perché si vede che sono, appunto, che non guadagnano sufficienza, che non sono, cioè, all'altezza di certi valori anche consumistici della nostra società, che sono appunto non considerati socialmente. Ma questo è veramente una cosa che direi non avviene dappertutto, è particolarmente grave in Italia.
Ma eppure abbiamo una tradizione culturale invidiata in tutto il mondo, è un paradosso.
Ma tradizione culturale in che senso? Perché noi abbiamo una storia, no, della cultura italiana, tutti
talmente ricca
nel mondo. Noi siamo un paese che all'Unità d'Italia, al momento dell'Unità d'Italia, aveva più dell'80% di analfabeti, e oggi c'è un analfabetismo di ritorno, c'è un analfabetismo funzionale elevatissimo.
Cosa intende? Spieghiamo.
Intendo che non tanto l'analfabetismo, quello che normalmente si intende, cioè chi non sa né leggere né scrivere, no? Che questo ovviamente si è ridotto ad una percentuale minima. Ma c'è un alfabetismo funzionale che magari sa leggere e scrivere nella propria lingua, ma non sa usare in modo efficiente le abilità di lettura, di scrittura, di calcolo, anche nelle più semplici situazioni della vita quotidiana, come ad esempio comprendere le istruzioni mediche, controllare i conti forniti dalla banca, ma anche leggere articoli semplicissimi di giornale. Cioè c'è in sostanza una popolazione, infatti poi questo si traduce nel fatto che in Italia si leggono pochi libri, che si leggono pochi giornali e via discorrendo, no? Perché i livelli di istruzione hanno un impatto non solo economico, che è dimostrato, ma anche anche questo indagato ed è dimostrato che esiste, un impatto sulla vita sociale e culturale di un paese. Quindi noi abbiamo, ad esempio, una recente ricerca, no, proprio su un campione di popolazione tra i 16 e i 65 anni, alcune recenti ricerche denunciano un quadro assolutamente sconfortante. Sembra che addirittura sia soltanto il 20% della popolazione adulta italiana possiede gli strumenti minimi indispensabili di lettura, di scrittura e di calcolo necessari per orientarsi in una società contemporanea. Cioè noi siamo ai livelli dello stato più arretrato del Messico. cioè nel Messico.
Quindi il modello scolastico rappresenta in piccolo la società in cui si vive, ma è un contagio reciproco. La società.
No, cioè il fatto che la società, adesso i giovani ovviamente sono più istruiti degli adulti, ma appunto è già così, no, noi siamo meno istruiti degli altri, soprattutto per quanto riguarda i laureati, no? Cioè il numero dei laureati. Se però non si considerano solo i giovani, ma si considerano anche gli adulti. Gli adulti sono meno istruiti, hanno frequentato meno le scuole e quindi il livello si abbassa ulteriormente. Noi siamo veramente i fanalini di coda dell'Europa, cioè il livello medio di istruzione della popolazione italiana è bassissimo e questo ha degli effetti, delle ripercussioni enormi anche poi su quella che noi chiamiamo in maniera altisonante opinione pubblica. Ma che opinione pubblica possiamo avere se c'è il 20% della popolazione che sa leggere un articolo di giornale? Lei me lo spiega? E questo, nonostante tutto questo, la nostra classe politica non pensa alla scuola, certo. Non pensa all'università.
Come non pensa nemmeno alla famiglia, perché poi altro come problema drammatico.
Non pensa neanche alla famiglia, ma la famiglia non ha questi strumenti. Ci sono solo le famiglie molto con molti, diciamo... essa stessa è già molto istruita che può aiutare a trasmettere un capitale culturale ai propri figli e le altre è la scuola che deve dare questi questa educazione. È chiaro che anche la famiglia conta, ma non basta.
Bene, speravo di chiudere con una bella notizia, però poi ovviamente se si leggono i giornali vediamo che per migliaia di vincitori del concorsone 2012 nella scuola in realtà questa prova si è trasformata in beffa, perché dovranno aspettare anni prima di vedere la cattedra. Insomma, le polemiche si rincorrono, purtroppo non possiamo concludere al di là, almeno questa prima parte di al di là della notizia, con una buona notizia, anzi forse dovremmo tirarci su le maniche, che queste interviste che abbiamo ascoltato siano davvero un monito, visto che il modello scolastico ci rappresenta così come siamo. Grazie allora a Christian Raimo, grazie ovviamente alla dottoressa, ricordiamo, sociologa dei processi culturali, Loredana Sciolla. Grazie per essere stata con noi, buona vita.
Grazie a voi. Buongiorno.